11, purtroppo, come avete visto anche ieri, sono molte le iniziative, quindi dobbiamo tenere un po' i tempi stretti. In più oggi, come sapete, intorno all'una e un quarto così si partirà per questa marcia, quindi successivamente a questo ci sarà ancora Ezel che ci presenterà il suo libro, che vi consiglio molto, io l'ho appena letto, molto bello e davvero rappresenta una carica, come ha scritto Zero Calcare, le più parti di Ezel, ma anche le più parti di un'esperienza del Movimento di Liberazione Curdo. Bon. Allora dove? Vabbè, io direi che iniziamo nonostante continui a mancare Daniele Pepino. Lo ridico, Daniele, se sei in giro qua per il campeggio dovevi iniziare con noi un dibattito alle 11, se no lo iniziamo e poi interverrai successivamente. Perfetto. Allora, se qualcuno di voi ha visto il libricino, questo incontro ha il titolo di Movimenti, Lotte e Comunità. Abbiamo con noi Serge Guadruppani, molto noto in Italia come traduttore di Camilleri e di molti altri scrittori italiani in Francia, molto noto per tutti i romanzi noir che ha scritto e peraltro per una coincidenza di avvenimenti, proprio in questi giorni c'è stato un paginone su Repubblica e uscirà su Micromega un articolo proprio su come si traducono gli autori, eccetera. Poi abbiamo con noi Sandro Moiso della redazione di Carmilla, Carmilla Online, credo che molti di voi la conosceranno, fondata da Sandro, evangelisti e molti amici, che è un sito che affronta tematiche culturali ma tematiche di movimento, ma magari poi Sandro, se vorrà, ci dirà qualcosa di più. Abbiamo poi con noi Alessi Dell'Umbria, scrittore marsigliese, ha fatto una grande opera su Marsiglia, tante pagine da leggere, davvero molto interessanti, diversi anche scritti sulla lotta delle banlieue in Francia e anche sulla lotta che si era manifestata nel Messico, Oaxaca, se non mi sbaglio, quindi tutta quella lotta. Poi abbiamo sempre con noi Daniele Pepino, che non c'è ma lo presento, che se poi arriva non è che lo ripresentiamo dopo, fondatore di una casa editrice che ha sede in Valle, che si chiama la Tabor Edizioni, pubblica dei libri davvero, poi lo potete vedere lì nei banchetti, dei libri che potremmo dire di nicchia ma molto apprezzati, su una storia soprattutto delle Alpi che è stata spesso dimenticata. Quindi uno dei libri più famosi è sicuramente il libro sulla storia degli escartons, che anche molti di noi valligiani non si ricordano più, e Daniele ci racconta quando per più di 400 anni, pur nei limiti di un rapporto con lo Stato del Delfino di Francia, però godevamo di una libertà che è sicuramente maggiore della libertà che non abbiamo oggi. E in parte la sua relazione dovrebbe proprio affrontare quello, le comunità alpine e nei loro percorsi di liberazione. Abbiamo poi con noi Giacomo Marchetti, è un amico che è già stato qua con noi in Valle, ma come anche Sergio e quasi tutti quelli che sono a questo tavolo, ha una montagna di libri nelle sue diverse edizioni e ha pubblicato diversi libri. Lo scorso anno è venuto in quanto curatore a presentarci un libro che si chiamava Amore e lotta, sulla storia di un militante dei Weatherman Underground che è tuttora ancora in carcere negli Stati Uniti, e adesso appena curato un'opera su tutta la lotta che c'è stata a Barcellona e nella Catalogna. E poi abbiamo un collaboratore di Lundi Matin, che è una rivista online che esce ormai da diversi anni in francese, che è Julien Coupin. E poi ci sono io che a nome del festival coordino e presento un po' questa iniziativa. Ho già parlato troppo, provo solo a dire lo spirito in cui è nata questa iniziativa. Questa iniziativa in realtà è nata alcuni anni fa all'interno di una montagna di libri nella Valle che resiste, e all'interno di una montagna di libri quando si è spostata in quel di Bologna. Dopo diversi giorni di presentazioni ai libri e di discussioni è venuto quasi sempre fuori, o comunque è uscito con prepotenza, la questione della fine del Novecento e la questione di come si può collegare i movimenti, le lotte, e come quasi sempre oggi si esprimano rispetto al rapporto con la comunità. Quindi ci siamo lasciati una prima volta a Bologna, ecco Daniele Peppino che arriva, grazie Dani, così sapete proprio tutti chi è, e quindi a Bologna abbiamo lanciato questo primo input. Ci siamo ritrovati l'anno dopo a Venaus, abbiamo continuato la discussione, sempre all'interno delle varie iniziative del movimento, e quindi quest'anno ci è sembrato, anche nei tre grandi filoni che come festival avevamo deciso di affrontare, uno è quello che avete visto ieri sull'ambiente, un altro quello sul lavoro, ma l'altro proprio su come una lotta può esprimere comunità. Ho detto ancora in un altro modo, è possibile una lotta che non parte dalle comunità? Ecco, questo sarà un po' il tema che affrontiamo. Io però passo la parola a Moiso, che insomma continuerà e ci darà una traccia poi per il dibattito da fare insieme. Purtroppo dovremmo essere rigidi e terminare alle 12.30, quindi invito tutti a fare un primo intervento intorno ai 10 minuti. E grazie a tutti per la partecipazione.
Allora, anch'io ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio il Movimento Notavi, il Festival, per darci questa possibilità di continuare una discussione che, come diceva Maurizio, è cominciata un po' di anni fa, proprio qui in valle, a partire dalla Montagna di Libri. Allora, questa questione era quella della fine del Novecento, ovvero di quel paradigma della modernità politica, tecnica, sociale, che evidentemente è andato decisamente in pezzi negli ultimi anni. È andato decisamente in pezzi perché tutta una serie di conquiste che si credevano ormai date all'interno delle società occidentali, garanzie, diritti, protezioni di vario genere anche da parte dello Stato, spesso mediate attraverso rappresentazioni politiche istituzionali di sinistra, tra mille virgolette, in realtà sono andate letteralmente a farsi benedire. Evidentemente, quando oggi si parla della scomparsa della sinistra in Europa e in Occidente, se ne fa troppo spesso da parte della sinistra stessa un discorso di carattere quasi etico, morale. In realtà sono fatti concreti che hanno portato a questa scomparsa di una sinistra che, benché andasse, era socialdemocratica, cioè una sinistra istituzionale che trattava, no, tra le esigenze espresse dalla classe e evidentemente lo Stato e il capitale. Queste garanzie sono saltate, evidentemente la crisi mondiale, lo spostamento della produzione verso l'Asia e in altre parti del mondo ha comportato una crisi, e all'interno di questa si è riscoperto che in realtà la gente ama organizzarsi, lottare a partire dal proprio ambiente, dalla propria comunità. Proprio parlando qui della lotta notava, io più volte ho detto qui esiste di nuovo una comunità umana, cioè qualcosa che non ha al suo interno confini di razza, di etnia, spesso anche di classe o di appartenenza sociale, proprio perché si riconosce in alcuni valori che, al di là di quello che poi generalmente viene detto, la difesa del proprio giardino, non è assolutamente vero, è una comunità che ha dovuto fare con i conti con problemi che sono di ordine economico, sociale, politico generale, no? E questo è successo, e vediamo, lo sentirete qui, continua a succedere in tutti i luoghi, io continuo a dire dell'Occidente, perché di questo prevalentemente siamo testimoni oggi, al di là di tutti gli spostamenti che avvengono intorno all'Europa, agli Stati Uniti, eccetera, in cui là dove ci sono delle lotte, parliamo qui della Val di Susa, parliamo dell'esperienza dal punto di vista tecnico vittoriosa della ZAD in Francia, parliamo, ne parlerà Giacomo dopo, dell'indipendentismo catalano, sono esperienze che partono dalla lotta comune, in realtà una lotta che diventa subito una lotta contro la forma Stato, che diventa immediatamente una lotta che si scontra proprio con quelle che un tempo si è scontrata per anni proprio quelle che erano un tempo le rappresentazioni istituzionali, o che perlomeno volevano essere le rappresentazioni istituzionali dei movimenti, e che spesso, quasi sempre, non sono funzionato da freno alle lotte, ma spesso da veri e propri antagonisti delle lotte. Il fatto che il festival quest'anno sia venuto così bene, tutti gli anni è venuto bene, ma c'è una crescita esponenziale di partecipanti, soprattutto giovani, significa secondo me una cosa molto importante, che in realtà ormai queste realtà di lotta, queste realtà che partono dal territorio, dalla comunità, dalla difesa dell'ambiente, dal recupero anche di forme di vita che il capitalismo attuale definisce come tradizionali, arcaiche, eccetera, hanno una forte capacità di polarizzazione. In questo momento non sto dicendo che tutti coloro che sono presenti credo ormai a decine di migliaia qui al festival siano qui con una precisa coscienza politica, ma queste situazioni diventano polarizzanti, una cosa che non succede più né per le formazioni di sinistra né per altre cose. Dicevo prima con alcuni compagni, certo che se all'ingresso del festival ci fosse scritto partito qui, partito là, ci sarebbe molta meno gente, probabilmente quasi nessuno, e questo non per una forma di indifferentismo politico, ma proprio perché si sente la voglia di stare insieme, di avere degli obiettivi. Soprattutto i giovani hanno la necessità di scaricare le loro energie e di trovare un recipiente, perlomeno un recettore che sia in grado di capire queste cose senza per forza indirizzarle all'interno di una specifica pratica politica. Pratica politica oggi molto, molto debole. In un bellissimo glossarietto della lotta all'Ottava che mi ha donato Maurizio proprio in occasione di questo festival, c'è all'ultima lettera Z la parola zavorra, e la definizione che accompagna dice: per andare in battaglia bisogna essere leggeri nel passo e nella mente, ma non nell'intelligenza politica. E soprattutto bisogna liberarsi di ogni zavorra. Con le zavorre cosa si intitola? Cosa si intende? L'ideologia, si intende coloro che sono falsi amici dei movimenti, o perlomeno vogliono approfittare anche solo in chiave elettorale dei movimenti. Dico questo perché oggi purtroppo chi sta ai margini di questi movimenti costituisce ancora una grossa zavorra, no? Ancora un paio di minuti. C'è una mia amica che scrive su Carmilla Online, lo stesso sito in cui scrivo io, Alessandra Daniele, che magari alcuni di voi conoscono, che dice una cosa molto giusta: con l'elezione del 4 marzo non è cambiato niente. E allo stesso tempo, secondo me, dice una cosa molto sbagliata: con l'elezione del 4 marzo non è cambiato niente. Perché faccio questa affermazione paradossale? Perché oggettivamente è vero che con l'elezione del 4 marzo non è cambiato nulla. Signori, non siamo precipitati nel fascismo, non lo dico perché ho votato una delle forze, comunico che dal 1976 che non partecipo più a nessuna competizione elettorale, ma nel fatto che tutto sommato quei margini di fascismo che noi troviamo in questa società non sono dovute a questi governi, ma sono una pratica costante dello Stato italiano dal 1945 in avanti. Cioè, in Italia il fascismo non è mai morto. L'organizzazione dello Stato, l'organizzazione della società sono tipicamente fascisti, perché bisogna intendersi su cos'è fascismo. Il fascismo non è il razzismo. Il razzismo, per nostra disgrazia, è molto più antico del fascismo. Il fascismo cavalca il razzismo. Ma il fascismo era una forma di integrazione di Stato, capitale e lavoro che è avvenuta attraverso un welfare state. Mussolini in Italia si è inventato il welfare state. Mussolini aveva una forza di azione sulla banca centrale italiana che i partiti di oggi non hanno più. Gli stati europei sono stati completamente privati della possibilità di intervenire sulla propria moneta, sul debito pubblico e di altre cose. E quindi questo fascismo c'è, continua, ma è un fascismo anche che si sta indebolendo. Quando sento rivendicare gli interventi statali, la nazionalizzazione dell'industria, determinati, a me viene sempre in mente che IRI, INPS, INAIL, tutte queste forme di intervento statale sono state ideate durante il fascismo proprio per compensare la batosta politica che il movimento operaio aveva preso in quel modo. Quindi come tenere buona la lotta di classe? Concedendo bastone e carota. Ecco, credo che oggi la carota che i partiti hanno a disposizione sia molto piccola e il bastone che usa lo Stato da anni sia molto grosso, ma poi è una cosa di cui discuteremo ancora domani a proposito della repressione. Qual è il pericolo? Che in effetti con queste elezioni un partito fasullo, un partito ormai liberale, legato agli interessi finanziari come il PD, che si travestiva di sinistra, è scomparso, guarda caso è scomparso insieme a Forza Italia, quindi è stato evidente che nell'immaginario italiano quei due partiti erano un po' la stessa cosa, sono spariti, si sono indeboliti, non sono ancora del tutto morti, ma il tentativo oggi di unificare di nuovo una sinistra su una campagna antifascista generica, sto pensando ai Saviano, sto pensando a tutti coloro che intervengono, sia semplicemente una manovra per dare nuovamente fiato a una sinistra che è sempre stata nemica della lotta di classe dei movimenti. La lotta di classe e i movimenti passa per altre vie, non passa attraverso quei partiti lì. E quindi non dobbiamo dargli fiato. Qualcosa è cambiato, proseguiamo in questo cambiamento. Animiamo questi movimenti, stiamo nelle lotte e vediamo cosa c'è di vivido, di vivo, di tonificante all'interno di questi movimenti. Ultima cosa, che sono allo stesso tempo estremamente nuovi e sono estremamente antichi. Perché come ci dirà Daniele Pepino parlando dei movimenti a partire dall'eresia eccetera, ma io penso ancora alla Comune di Parigi e penso alla rivoluzione del 17 a Pietrogrado e penso ancora a tutte le iniziative prese durante la guerra civile spagnola e penso alle speranze infrante dei partigiani italiani che hanno combattuto per poi ritrovarsi esattamente nello stesso stato fascista di prima, soltanto con dei nomi cambiati. Ecco, sono sempre stati dal basso, autonomi, popolari e legati alle comunità. Qui chiudo, passo magari la parola a Daniele se vuole parlarci un attimo delle cose e poi proseguiremo con gli altri testimoni. Grazie.
Ciao a tutti. Sì, io parto appunto come è stato già anticipato, diciamo un po' dal punto di vista della ricerca storica che abbiamo incominciato a fare con le edizioni Tabor, che sono nate appunto qua in Val di Susa, e sono nate un po' proprio sull'onda del conflitto che c'è stato qua contro l'alta velocità. Un po' dalla necessità che abbiamo individuato di ricostruire, al di là della lotta politica immediata, anche dal punto di vista dell'immaginario, costruire autonomia e conflitto da questo punto di vista. Nel senso che ci siamo accorti in un certo senso che anche appunto il nostro immaginario, la nostra conoscenza storica è in qualche modo colonizzata da un sapere, da una conoscenza di tipo molto metropolitano, cioè centrata sulla città, mentre invece anche i vari territori, in particolare in questo caso quello alpino, quello della Val Susa, ma non solo, hanno tutto un patrimonio di esperienze storiche che è stato deliberatamente cancellato e censurato. Non può essere un caso che proprio in questo territorio qua, ed è uno dei primi libri che infatti abbiamo pubblicato, in questo territorio ci sono stati 400 anni di storia, dal 1300 al 1700, in cui è esistita una sorta di federazione, in un certo senso autogovernata, che si chiamava la Federazione degli Escartun, e questa cosa è una cosa completamente cancellata. Noi stessi, prima di imbatterci di fare questa ricerca, non ne sapevamo niente, ed è, se ci pensiamo, è abbastanza allucinante che le persone stesse che abitano questi territori non sanno che appunto per oltre 4 secoli c'è stata un'esperienza che è andata al di là delle frontiere nazionali, nel senso che poi anzi è proprio stata distrutta questa confederazione che comprendeva tre vallate su quello che è attualmente il versante italiano, l'Alta Val Susa, l'Alta Val Varaita e la Val Chisone, e sul lato francese il Queyras e il Brianzonese, ed è stata proprio distrutta anche grazie all'imposizione della frontiera. La frontiera che ha diviso, che ha smembrato appunto comunità che avevano la stessa lingua, per incominciare, che era l'occitano, avevano la stessa, diciamo, lo stesso ambiente culturale, sociale, economico, c'erano scambi continui, cioè i confini all'epoca stavano diciamo al confine della bassa valle, i versanti alpini erano abitati appunto da una stessa popolazione che aveva le stesse abitudini, la stessa economia, e che è stato appunto smembrato dall'imposizione artificiale con l'idea della posizione dei confini sullo spartiacque. E quindi, insomma, questa confederazione è stata smembrata ed era una, diciamo, se dal punto di vista formale non era indipendente, per come possiamo intendere oggi il termine indipendenza, nel senso che formalmente era sotto la monarchia francese, in realtà aveva una, molto più di oggi, un'ampia capacità di autonomia, nel senso che sostanzialmente tutta la vita quotidiana, tutto l'accesso alle risorse, a quelli che potremmo definire i beni comuni, gli usi civici, insomma le risorse di cui aveva bisogno la comunità, erano gestite dalla comunità stessa attraverso appunto questa federazione di villaggi. Questo appunto è un esempio, no? Chiaramente parlando di queste esperienze non è che ci le poniamo come un esempio a cui ritornare, però insomma è significativo il fatto che questo dimostra la possibilità di organizzarsi in un modo diverso, di vivere in un modo diverso, sia dal punto di vista decisionale, sia dal punto di vista del rapporto con chi ci sta intorno e con l'ambiente, e non è un caso che proprio appunto questa esperienza sia stata cancellata e non se ne parli del tutto. Facevo riferimento prima al concetto appunto che potremmo definirlo con un termine che non è molto corretto, quello di beni comuni, e forse non è un caso che non so, in inglese si dice commons, ovvero tutte quelle risorse, le forme di utilizzo delle risorse che appartengono alla comunità, cioè che non sono né privati né statali, ma appartengono alla comunità. Non è un caso, dicevo, che forse in italiano non esiste un vero termine. In tutti i dialetti delle Alpi, in tutte le lingue locali esistono si chiamano le comunanze, le comunaglie, le regole, insomma ci sono un sacco di termini con cui definirlo. Nella lingua italiana non esiste neanche un termine preciso per definirlo, e questo è stato appunto la forza, diciamo, di il nodo del conflitto di tutte quelle esperienze. Io adesso ho citato quella degli Escartun, ma non è una particolarità, nel senso che ha avuto la sua esperienza storica. Noi abbiamo ricostruito questa perché è il territorio in cui viviamo, ma se andiamo a vedere bene in tutto il corso del Medioevo e poi dell'età moderna, c'è stato sostanzialmente una guerra civile che è durata dei secoli, anche la stessa caccia alle streghe, per come la conosciamo, in realtà era una lotta, era una forma di questo conflitto tra le comunità locali e il potere centrale. Noi abbiamo adesso pubblicato l'ultimo libretto sull'esperienza dei Diggers in Inghiltererra, che proprio che insomma abbiamo ritenuto interessante perché proprio partiva dal momento storico in cui si vanno imponendo le cosiddette enclosures, no? Le recinzioni, ovvero la privatizzazione delle terre. In quel momento storico i contadini poveri senza terra hanno cominciato a occupare le terre comuni, ovvero appunto le terre comunali, potremmo dire, o gli incolti, ponendo questo problema centrale, e ci sembrava interessante, insomma, riproporre questa cosa, sia per da un lato perché ci è sembrato insomma indicativo e interessante come movimento il fatto che fosse un movimento che dal punto di vista politico aveva un obiettivo molto semplice, soprattutto praticabile e alla portata alla portata dei, del soggetto, quindi dei contadini che erano senza terra, appunto con quindi qualcosa di molto concreto, cioè rispetto ad oggi che vediamo c'è una difficoltà molto diffusa a porsi degli obiettivi concreti e praticabili e all'altezza del problema. In quel momento i diggers e i vari movimenti nel momento della rivoluzione inglese si ponevano un obiettivo molto preciso e praticabile, ovvero i contadini erano poveri, senza terra, lo strumento di lotta e l'obiettivo era quello di occupare le terre, andare a viverci collettivamente e da lì quindi partire sulla contraddizione principale di quell'epoca e da lì innescare un cambiamento della società intera. E questo non è qualcosa che riguarda solo il passato. Se andiamo a vedere oggi il problema, sia diciamo da un punto di vista generale come senso, è qualcosa di molto attuale, ma anche dal punto di vista pratico spesso ci dimentichiamo come sia quello della terra ancora oggi il problema centrale e fondamentale. Per venire ai giorni nostri, in questi giorni, negli ultimi mesi, non si fa che parlare appunto di immigrazione, di sbarchi. La realtà è che se non si parla di quello che ci sta alla base del problema centrale, cioè che la vera invasione, il fatto che l'Europa, gli Stati Uniti, insomma il capitale occidentale sta letteralmente spolpando e rapinando il continente africano finché non si, delle terre e della possibilità di chi ci abita di continuare ad avere un accesso alla terra, stanno letteralmente rapinando tutte le terre delle comunità. Finché non si risolverà questo problema, insomma è una questione che si potrà continuare a porre all'infinito, ma una soluzione non si troverà. Quindi vediamo insomma che i problemi sono sempre gli stessi, che quel problema della privatizzazione che è nato con la rivoluzione inglese, la rivoluzione borghese, diciamo dell'appropriazione delle terre, è qualcosa che è ancora tutt'oggi vivo e più attuale che mai. Boh, io mi fermo qua, che mi sa che ho parlato abbastanza.
E adesso diamo la parola a Serge, che peraltro ha appena pubblicato, è in francese, ma voi potete, questo libro, ma voi potete trovare alcune sintesi, alcuni estratti sulla rivista Carmilla online, quindi se poi qualcuno vuole andare a cercarselo in italiano, se no qua c'è qualche copia in francese, e ci sembrava proprio molto adatto. È un saggio dal titolo Le Monde, Grand Projet et ses ennemis, Voyage au cœur des nouvelles pratiques révolutionnaires, viaggio al cuore delle nuove pratiche rivoluzionarie. Quindi ci sembrava proprio l'argomento in argomento, e Sergio ha fatto un grosso lavoro, quindi la parola a Sergio.
Il titolo è, in italiano sarebbe Il mondo delle grandi opere e i suoi nemici. Il punto di partenza di questo libro è stato il fatto che ho visto in Francia durante le manifestazioni del 2016 c'erano delle bandiere dove era scritto contro la loi travail e son monde, contro la legge lavoro, che sarebbe esatto come sarebbe il Job Act di francese, e il suo mondo. E di fatto le lotte che c'erano, anche le lotte di territorio, potevano riprendere questo motto. La prima realtà che ha avuto questo discorso era quella della ZAD, cioè Notre-Dame-des-Landes, che si opponeva alla costruzione di un aeroporto, che era contro l'aeroporto e son mondo. Dunque io mi sono chiesto, ma che cos'è questo mondo contro cui ci sono gente che lottano contro una legge che distrugge i diritti del lavoro, e nello stesso tempo che costruisce questo aeroporto. Dunque ho cercato a capire che cosa unisce queste lotte, le lotte di territorio e le lotte anche di difesa di diritti e di resistenza alla precarizzazione generalizzata. E ci sono parecchie similitudini molto interessanti. La prima volta che una delle prime volte che sono venuto in valle, mi ricordo una cosa che mi ha colpito molto, era questo pezzetto di territorio, questo davanti al recinto del cantiere, dove i cattolici contro il TAV avevano fatto una specie di piccolo altare con le bandierine tibetane, perché c'era tutto un misto, e venivano a pregare, a cantare ogni tanto, come tipo Gerico, come si dice Gerico in italiano, non so, si canta intorno al recinto, perché il recinto può crollare, non si sa. E dunque ho parlato con queste persone, signore non più giovane, che si vedeva che erano persone che avevano l'abitudine di andare in chiesa, e gli ho chiesto: ma cosa pensate di questi ragazzi che vengono a buttare pietre, a lanciare pietre contro il recinto, a lanciare petardi, e cosa ne pensate? E allora mi hanno detto: ma questi sono i nostri figli, noi li difendiamo. E dunque io mi sono detto: qua c'è una realtà molto interessante, cioè che quello che si cercano di fare, che hanno cercato e che cercheranno ancora di fare sempre i magistrati, cioè separare i buoni, i gentili attivisti da quelli violenti, dai famosi violenti, non riesce mai, perché c'è sempre una solidarietà, anche se ci sono ci sono dei disaccordi, se non tutti sono d'accordo sulle tattiche, eccetera, ciascuno si rispetta. E questa era una delle cose che ho visto sulla ZAD, che ho visto in diverse lotte di territorio, ma anche nelle manifestazioni francesi durante questo periodo, perché nel 2016 tutti i giornali hanno parlato dei famosi Nuit Debout come se fosse la cosa più importante. Invece la cosa più importante che è successa in Francia è quello che, secondo me, è quello che è stato chiamato le cortège de tête, il corteo di testa, cioè il fatto che una buona parte della gente che normalmente manifestava con i sindacati sono usciti dei cortei sindacali e sono venuti a unirsi ai studenti, ai ragazzi, a quelli famosi che i giornalisti chiamano Black Bloc, e sono andato con loro. Sono andato con loro non per rompere delle vetrine, perché io stavo anche con loro e non è che la mia età posso ancora giocare a questo, ma non si sa mai, ma il fatto è che non erano molto scioccati del fatto che alcune vetrine erano rotte, anche perché non erano scelte a casa, non erano bersagliate a casa, erano scelte ben scelte, erano vetrine di banca, eccetera. E come l'ho già scritto, forse la ragione principale per la quale non si univa a quelli che stavano rompendo le vetrine e perché non si faceva abbastanza male alle banche, perché rompere una vetrina è simbolico, ma non fa un granché per fare male alle banche. Ma comunque non c'era una condanna di principio, c'era in questo corteo di test che dopo un po' è diventata la metà delle manifestazioni. Cioè la metà delle manifestazioni era selvaggio, non era più contenuto dai sindacati. C'era l'idea, la voglia di cercare qualcos'altro che non sia la passeggiata rituale con gridando delle cose tipo ça va péter, sta per scoppiare, tutto scoppierà e poi non scoppia mai niente. Dunque dopo questi discorsi sindacali e tutta questa gente era stufa di questi discorsi e stavano cercando qualcos'altro. Per ora non è che l'abbiamo trovata, ma comunque il fatto solo che hanno cercato qualcos'altro già è importante. E il fatto che hanno rispettato anche, ciascuno aveva il suo modo di agire, ma c'era una solidarietà dentro questo corteo che era molto bella. C'era questo che si chiamavano i street medics, cioè ragazzi vestiti come medici che stavano portando la croce rossa o questo tipo di cose, e che aiutavano la gente, perché c'era una repressione anche veramente tremenda, molto duro. La repressione dei movimenti sociali ormai è, Io ho conosciuto tutti i movimenti sociali dal 68 in poi, e posso dire che da una decina di anni è diventato molto molto più dura. E c'era una solidarietà tra tutte le componenti di questo corteo di test che era notevole, e è stata la stessa cosa sulla, per esempio sulla ZAD, eccetera. E dunque io penso che siamo in un periodo dove si sta cercando una nuova soggettività rivoluzionaria, nel senso che noi vecchi marxisti abbiamo sempre pensato in questo schema con questa idea che esisterebbe una classe che contiene la dissoluzione di tutte le classi. Esisterebbe un pezzo della società che è capace di cambiare la società, quasi, che sarebbe quasi obbligato di cambiare la società dal fatto della dinamica interna al capitalismo. Che sarebbe stata la classe operaia. Ormai che vediamo che di operai ce ne sono ancora tanti, ma di classe operaia come soggetto storico è un po' difficile a trovare. Dunque io penso che dobbiamo cambiare il modo di porre il problema. Possiamo anche dirci che quello che conta è che cosa vuole e che cosa fa una collettività, e noi vediamo delle collettività come quelle che ci invale, che si sta opponendo a un, non soltanto l'ha detto ieri Perino, si sta opponendo non soltanto a una linea ferroviaria, ma a un modello di società. E questo che è importante. E io per esempio sulla ZAD ci sono state anche delle pratiche molto interessanti. Hanno cominciato a non soltanto a creare una controsocietà che funzionava senza polizia, senza stato, e che ha funzionato parecchi anni e hanno anche aperto anche alle lotte alle altre lotte hanno stavano portando le loro produzioni nelle case occupate dai migranti eccetera. Dunque queste lotte e anche la lotta Notav è molto aperta a tante altre lotte e dunque io penso che attraverso queste lotte sta nascendo un'altra possibilità di una rivoluzione che non sia una rivoluzione diretta da un partito e basta per ora.
Ringraziamo Sergio. Tra l'altro ricordo che poi sul libro specifico di Sergio invece c'è un incontro domani mattina proprio per approfondire il libro, sempre con Sergio. Ma invece adesso ad Alessi, darei la parola ad Alessi, che tra l'altro mi pare ha visto diverse lotte anche in diversi continenti, quindi gliela lancio un po' così, perché oltre alla Francia il Messico e poi le banlieue francesi, anche lì esperienze di comunità, rivolta, a lui.
Grazie. Io no, infatti non c'ho gran cosa da dire, visto che i compagni hanno detto già tutto che volevo dire. Diciamo solo che negli 30 ultimi anni abbiamo visto un cambio di paradigmi totale. Nel 68, francese o italiano, la fabbrica era ancora il punto di riferimento centrale delle lotte. E poi c'erano quindi le lotte sociali, poi sono nate e cresciute alcune lotte diciamo ecologiche, però queste lotte erano separate e ormai vediamo qui alla Val di Susa, alla ZAD Notre-Dame-des-Landes, però lo vediamo, io l'ho visto nel continente centroamericano e si può vedere anche in Africa, in India. Vediamo che ormai la qualsiasi lotta diciamo in difesa della terra e del territorio è una lotta contro il capitale e invece una lotta contro il capitale per forza c'è una dimensione territoriale. E vediamo, perché io penso che ci abbiamo molto da imparare delle lotte dei compagni in America Latina, del Messico fino all'Argentina. Vediamo in quest'ultimo paese il movimento dei disoccupati organizzati all'inizio degli anni 2000, che è stato molto importante, che queste lotte avevano una dimensione territoriale fortissima. Ogni movimento dei disoccupati organizzati era il movimento di un rione della periferia di Buenos Aires, e sviluppava già tutta una rete sociale di scuole, di cantine popolari, come si dice, di ospitali, così tutto c'era una costruzione, come? Ospedali. C'era tutta una costruzione in uno spazio autonomo. E poi quando sono venute dopo la crisi di 2001 che alcune fabbriche sono state occupate dagli operai, quando la polizia veniva per buttare fuori quegli operai che stavano diciamo autogestionando la fabbrica, la forza che poteva opponersi all'espulsione non erano altri operai, erano i disoccupati. I disoccupati erano lo spazio sociale fuori della fabbrica che avevano questa forza politica e anche fisica nello scontri con la polizia. E quindi il paradigma era cambiato totalmente. Prima, io mi ricordo in Francia negli anni 80, i movimenti di disoccupati erano veramente i parenti poveri dei movimenti operai. Ormai questo sta cambiando. Poi altra cosa è che ormai il capitale sta configurando tutto lo spazio della pianeta come una fabbrica globale. Quindi c'è in qualsiasi lotta, c'è prima o tardi, c'è quella dimensione di costituzione di un territorio nella lotta. E io vedo ho avuto modo di partecipare un po', diciamo, di dare la mano a alcuni movimenti in Messico, alcuni movimenti di lotte delle comunità indigene contro megaprogetti delle multinazionali francese, italiana, spagnola, americana. E quindi sempre veniva la stessa parola, che era in difesa della terra e del territorio. Cioè la lotta, diciamo, ecologica era anche una lotta di costituzione di un territorio o di difesa di un territorio. E quindi parliamo qui di un territorio, quindi parliamo anche del comune. Quindi queste lo vediamo anche in altri paesi, lo vediamo in Bolivia, lo vediamo in Colombia attualmente, dove nel sud di Colombia c'è una lotta fortissima dei contadini per recuperare le terre che sono state espropriate dalle multinazionali dello zucchero. Ci sono delle lotte con alto livello di violenza. Quindi io penso che ormai il paradigma delle lotte è cambiato fondamentalmente rispetto a quello che era nel vecchio schema, diciamo, marxista. E questa è una cosa molto importante che dobbiamo, come dire, sviluppare, perché non abbiamo ancora assimilato tutte le conseguenze politiche di questo cambio di paradigma. Va bene, e non c'ho molto di più da aggiungere, solo che posso parlare un poco di quello che ho visto sulla ZAD di Notre-Dame-des-Landes, dove c'è stata una situazione molto inedita, soprattutto in un paese tanto controllato come la Francia, dove non c'è proprio niente che scappa all'autorità dello Stato. Abbiamo visto per 5 anni centinaia di gente passare, provare, non dico che sono riusciti, però dico che hanno provato, e già è bellissimo questo, hanno provato di costruire questo territorio comune, questa comunità territoriale, e approfittando di un vuoto politico. E poi che al finale è arrivata una vittoria, cioè il progetto di aeroporto non si farà. Poi, dopo l'annuncio ufficiale dell'abbandono del progetto di aeroporto, è scoppiata la divisione in questa comunità. Difatti la divisione c'era anche prima, però era stata, come dire, dominata grazie all'opposizione comune. La comunità in una certa maniera era negativa, era il progetto di aeroporto che fondava la comunità. Poi dopo, quando si trattava di che facciamo di questa zona, che facciamo di questo territorio, lì sono successi problemi pesanti, poi con l'intervento pesantissimo della gendarmerie mobile, che sarebbe un poco come i carabinieri qua, che è una forza militare, un intervento come mai abbiamo visto in Francia, a un tal livello di violenza. E anche lì ci sono state divisioni sul, diciamo, il cammino da seguire. Va bene, non vado a parlare di questo, ci saranno i compagni della ZAD che vanno a parlare stasera, credo, domani. Però devo dire che questa non dobbiamo neanche pensare che la lotta in difesa della terra e del territorio ci dà per sempre una comunità, è sempre, come dire, una comunità dove la divisione c'è. dove e si può rimpiangerlo. Beh, io non dico che anche una forza, perché di queste comunità non può nascere, per esempio, un nuovo racket politico, un nuovo partito politico, per carità. No, e questo è anche una forza, anche in negativo. Nello stesso modo, io ho visto le lotte territoriali in America Latina, finora non hanno potuto essere integrate nel dispositivo dello Stato, come era stato integrato il movimento operaio. Il compagno che ha fatto il primo intervento ha parlato benissimo di questo processo di integrazione del movimento operaio nei dispositivi dello Stato, che in Francia è andato anche molto più lontano dell'Italia. Però con questi movimenti non è possibile. E scappano tra le ditte di quelli che li vogliono agguanciare. E questa è una cosa che dobbiamo, invece di criticarlo, dobbiamo al contrario fare vedere in questo punto un punto di forza, un punto di, come dire, sì, un punto di come si chiama, la punta di una freccia, ecco, la punta di lancia. Ecco quello che volevo dire. Poi altra cosa è che prima c'erano ancora spazi che non erano totalmente colonizzati dal capitale, dallo Stato. Vediamo l'esempio più puro di questo: erano gli schiavi africani che scappavano dalle plantazioni coloniali e andavano nella selva e facevano un quilombo, creavano una comunità su un territorio nascosto dove lì nessuno poteva venire a cercarli. Questo ormai non è più possibile, non c'è neanche uno spazio nella pianeta che scappa all'occhio del capitale dello Stato. Quindi proprio l'importanza di queste lotte per la comunità e il territorio che si producono proprio all'interno del territorio, qua nella Val di Susa, lì a Notre-Dame-des-Landes, che sta a 20 chilometri di Nantes, della città di Nantes, e che sono punto di riferimenti forti per la gente, però anche punto di, come dire, di scarico, da dove possono salire altre energie. Io penso per esempio a recentemente nella città di Nantes un giovane africano di 21 anni è stato ucciso da un poliziotto in condizioni proprio scandalose. Poi sono successe delle sommosse nel suo rione, i ragazzi sono scesi per strada come l'avevano fatto in tutte le periferie povere di Francia in 2005, a bruciare le macchine, ad attaccare la polizia. Poi ci sono gruppi della ZAD che sono venuti, gli unici che sono venuti a appoggiare, a partecipare agli scontri con questi ragazzi, per la maggior parte di origine nordafricana e africana, sono quelli della ZAD. Si dice che c'erano anche italiani. E quindi è cosa importante. E anche nella città di Nantes ormai c'è una fabbrica che si chiama Descour et Cabot che sta facendo lo sciopero, e sono arrivati quelli della ZAD a portare roba da mangiare, a fare una cantina, diciamo, ambulante, a portare anche verdura, prodotti, pane, tutti quei prodotti che fanno lì sulla zona, sulla ZAD, per aiutare i scioperanti. Quindi vediamo che parliamo del territorio, però non come uno spazio che sarebbe chiuso, invece come un spazio di commutazione, si dice in italiano? di scambio, sì, di scambio. Grazie. Appunto come un punto di fuoco dove si concentrano le energie e poi che si possono essere, che possono essere ripartite. Sì, tra le varie lotte. E quindi è questo che volevo proponere alla riflessione di tutti quanti. E io penso che ci saranno altre occasioni di sviluppare questo, perché siamo solo all'inizio di un, secondo me, di un nuovo ciclo di lotte totalmente diverso, sia a livello dello spazio che a livello della temporalità di quello che abbiamo conosciuto, diciamo, fino agli anni 70. Ecco quello che volevo dire.
Sicuramente ci vorrebbero giorni, una logica anche più seminariale, ma intanto buttiamo delle prime riflessioni e delle prime provocazioni, come avete visto. E adesso proverei a continuare nel filone degli amici che arrivano dalla Francia e quindi passerei la parola a Julien per sentire anche il suo osservatorio.
Sì, buongiorno. Prima cosa, scusa per il mio italiano che è catastrofico, perché l'ho imparato in condizioni precarie. Volevo cominciare con una cosa. Ho spesso l'impressione che in Italia, nei movimenti italiani, ci questa un tipo di quasi nostalgia quando la gente che lottano in Italia guardano quello che succede in Francia. Un po' come si guarda la Francia con questo paese allucinante, dove c'è ancora una sinistra, dove ci sono movimenti sociali, movimento di sinistra, sindacati, cosa incredibile. Però tutto questo ha da vedere con questa, come dire, questa eterogeneità che fa che da un paese all'altro spesso non si capisce davvero, non si capisce davvero quello che sta succedendo. Allora, io voglio solo fare un piccolo punto su questa cosa della sinistra in Francia. Già sono molto contento che ci sia un compagno italiano aver introdotto l'idea abbastanza provocatoria che il fascismo è un fenomeno di sinistra. In Francia negli anni passati, dal 2016 in poi, e anche con le cose che succedono sulla ZAD, c'è stato non movimenti sociali disposto a livelli di confrontazione come dal bello tempo del movimento operai, no, c'è stato qualcosa d'altro, che è un soulèvement? Un sollevamento molto piccolo, molto minoritario, di una minorità della popolazione contro governi che loro stessi sono ultra minoritari nella popolazione. E per esempio, quello che Serge ne ha parlato, quello che si chiama il cortège de tête, quando il gesto che ha fatto il cortège de tête è uscire dalla sinistra, uscire dai cadri della sinistra sindacale, però anche di movimento. E quando la gente si sono andati, e sempre più nei due anni passati, hanno preso la testa di corteo ai sindacati, alle organizzazioni, è stato un gesto di diserzione di quadri di lotte, che tutta la gente sa, non sono più efficace. E la cosa è che per mancanza di prospettiva da parte nostra, come sempre, la sinistra è un po' come un elastico che hai nel dosso, sai? E più vai lontano e ti sfugge della sinistra, più violentamente ti rappela col dosso e ti ecrasa e ti schiaccia sul vecchio muro della sinistra. E infatti nei due anni passati che abbiamo visti è che il fatto che questo spazio nuovo, questo gesto di diserzione non ha trovato il cammino proprio per sfuggire sempre di più della sinistra, anche della sinistra di movimento, il fatto che è passato è che abbiamo visto tornare le vecchie, perché in Italia voi avete i negriani, i disobbedienti, tutto questo, noi abbiamo i trotskisti, è difficile sapere quello è il peggio, però nel movimento che è passato, che non è un movimento sociale, che è di nuovo un piccolo sollevamento, nella primavera passata abbiamo visto tornare tutti i vecchi temi scemi del trotskismo francese: facciamo la convergenza delle lotte, questa vecchia cosa tutti insieme, che è il vecchio parola d'ordine di impotenza della sinistra di movimento francese. Quando si vuol capire quello che è passato in questa primavera, non è stato neanche un movimento sociale. Quello che è passato è che ci sono fuochi di lotte che si sono accesi un po' ovunque, in posti strani che nessuno poteva prevedere, non solo la ZAD, però gli operai di Enedis a Nantes che occupano per mesi la propria impresa, che cominciano a sgonfiare le loro macchine, che poi cominciano a preparare delle armi contro gli sbirri. Cosa strana, è che hanno vissuto un'altra temporalità, hanno vissuto insieme come mai era passato nell'organizzazione normale capitalista della loro vita. Allora, quello che è passato è precisamente questa moltiplicazione di fuochi di lotte, di quale non si può dire cosa va a venire, cosa va a passare, però c'è una densità d'esperienza. Cosa vuol fare questo tema scema della convergenza delle lotte? È una cosa molto semplice, una cosa da politicante, vuol dire noi siamo i politicanti, abbiamo il nostro cattore ovunque e vediamo che qua, nelle banlieue, qua in questa impresa, qua nella ZAD, c'è un'energia, c'è un'emulazione, c'è qualcosa che un'intensità politica che nasce, e l'idea sempre della convergenza delle lotte è questa illusione, in particolare nelle banlieue, sempre l'assurdità di questa illusione è sempre stata molto chiara, è che prendiamo l'energia politica che c'è su questo territorio, su questa terra, in queste condizioni di vita precise, di tale gente che hanno una vita insieme in questa zona, prendiamo questa potenza e la togliamo di qua, strappiamo l'energia politica pura delle sue condizioni di vita e di sostenimento, e la prendiamo, la portiamo sul piano rappresentativo della manifestazione, della centralizzazione, dei discorsi, della rivendicazione, tutte queste cose. E questo è la vecchia illusione della convergenza delle lotte. Questo tema è stato, quando nel 2016 il movimento era andato fuori di questo quadro, di questa illusione, stava andando e abbastanza veloce, ci siamo presi in questa primavera l'elastico della sinistra e di nuovo queste parole d'ordine di di Convergente della Volontà ci ha paralizzato. Allora, la cosa che volevo dire è che per fare un po' la perché ha senso per noi essere qua, è che finte se andiamo fuori di quel discorso di sinistra del progresso, dell'unità sociale, della vecchia pastorale, la pastorale cristiana che vuole mettere tutti i buoni cristiani insieme nel seno del Padre, quella che è la struttura teologica della sinistra, bisogna pensare la costruzione di una realtà rivoluzionaria non più in questo discorso che ha sempre da vedere in qualche maniera con la convergenza delle lotte, cioè bisogna unificare su un nuovo livello le energie politiche che nascono, no, bisogna ammettere che nell'anno che vengono e già adesso ci sono ovunque fuochi di lotte che si incendono, e la questione è una questione pratica, che come fare che ogni di questi fuochi si estende, si densifica, diviene più forte, e come fare che ci siano connessione, perché un fuoco da se stesso alla fine si spegne, e come stabilire le connessioni di fuoche di lotte a fuoche di lotte, una comprensione mutuale. E questo è il problema che abbiamo, e che con tutti i compagni vecchi marxisti hanno rinunciato a quasi la più gran parte tutto il discorso del progresso, che adesso si è rovesciato in discorso dell'apocalisse, questa freccia del tempo, ho rinunciato a tante cose, però c'è una cosa che forse era l'unica cosa interessante in Marx, una delle uniche cose interessanti in Marx, che alla fine è stato preso prima dai anarchici, prima che sia ripreso da Lenin, e l'idea di partito storico. Se prendiamo quest'idea di fuoche di lotte, di una realtà geografica dell'insubordinazione del proletariato alla fine, se pensiamo alle cose intime, allora questi fuochi separati, frammentati, e questa frammentazione è una cosa interessante, non è una cosa di debolezza, di misera, no, è una cosa che ci rende più forte anche questa frammentazione. Questo partito storico frammentato, cosa può fare un tipo di unificazione trasversale? E questo esiste, si chiama il pensiero strategico. Il problema che abbiamo noi in Francia, non so se voi in italiano è così, però non abbiamo un pensiero strategico del movimento del nemico, non abbiamo un dibattito politico, anche a un livello quasi militare, di cosa sta passando esattamente, e come la possibilità di un'insurrezione si può davvero pensare se crediamo a questa cosa, che alla fine è l'unica cosa possibile in quell'epoca, dato la distruzione dell'environnement, dell'ambiente, il tipo di rapacità, di fini del mondo, del capitale che va a prendere le ultime risorse ovunque che ne trova. L'insurrezione è l'unica possibilità un po' ragionevole che ci resta, però per questo bisogna un pensiero strategico e dibattiti strategici, che sono esattamente quello che adesso non abbiamo. Vabbè, è solo questo, volevo solo dire che sono qua, se possiamo pensare insieme come fare nel rispetto di tutti i fuochi, sono contento.
No, giusto una battuta, quando prima parlava, no? Convergenze e tutto, sindacati, vecchi ruoli, beh, qua in Valle abbiamo avuto una dimostrazione enorme alcuni anni fa di questo, quando abbiamo dichiarato lo sciopero generale e avendo contro tutte le grandi organizzazioni sindacali, chiaro che USB, le organizzazioni di base erano con la Valle, ed è stato il più grande sciopero generale che c'è mai stato negli ultimi 20-30 anni, ma perché era stato lanciato dal basso dalla comunità di Valle. Mi ricordo quel mattino che uscivi di casa e non potevi neanche bere un caffè perché persino i bar avevano aderito allo sciopero generale.
Adesso diamo ancora la parola a Giacomo Marchetti, traduttore, militante, che si è sempre impegnato nei movimenti sociali, anche nella storia del movimento, anche americano, eccetera, è stato traduttore di testi importanti, che oggi ci parlerà di un'esperienza molto importante che è avvenuta in Europa negli ultimi anni, ma di cui si è parlato molto poco, esperienza che è ancora tutta viva e vegeta, anche se i telegiornali e i media normali non ne parlano più, o se no per pochissime notizie. Esperienza che ha avuto un po' di attenzione da parte del movimento italiano, ma poi è stata data un po' per sconfitta. Mentre invece adesso Giacomo, parlo dell'esperienza dell'indipendentismo catalano, adesso Giacomo approfondirà un po' il discorso su questo tema.
Prima di tutto concedetemi una battuta, io sono parte di quel vecchio che avanza, perché sono un operaio di officina, sono impegnato sindacalmente in un sindacato di base conflittuale e penso che la rappresentanza politica, tra cui l'organizzazione, abbia ancora un senso. E parto da questo, da questa considerazione, e quindi mi sento in parte la zavorra. Come non essere zavorra dei movimenti reali? Questa è la prima domanda da chi viene da un ceto politico di movimento che è tanto inutile quanto quello della sinistra istituzionale, e su questo il mio giudizio è insindacabile. Prima di tutto studiando quello che è un movimento reale proprio quando si manifesta all'interno di quello che è il contesto europeo. Chi si trova di fronte a cercare di comprendere un fenomeno politico-sociale nel globo terracqueo, che abbia un minimo di interesse, sa che questo movimento politico-sociale, che sia la lotta degli adivasi in Bengala, piuttosto che le lotte degli studenti in Messico, dei lavoratori portuali australiani, quando sviluppa qualcosa che può essere un messaggio universale, si trova di fronte a quella che è stata definita la congiura del silenzio, cioè non bisogna parlarne. Quando incomincia ad avere un'intensità tale per cui non se ne può parlare, allora la macchina della disinformazione, diciamo così, che è un aspetto strutturale della percezione della neomodernità, si mette in moto. E potremmo fare differenti esempi. Io nello specifico volevo partire da qualcosa che non riguardava la Catalogna, ma tornare nei nostri lidi e poi sviluppare successivamente. Perché riallacciandomi alle riflessioni che sono state qui fatte, anche in quelle lotte che sono parte di una working class abbastanza tradizionale, ci sono tre aspetti che sono imprescindibili. Uno, l'aspetto comunitario. L'altro, il mutuo appoggio, e il terzo è l'ipotesi di rottura. Questo l'abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, con i braccianti che hanno un colore della pelle diverso dal nostro, tendenzialmente nel meridione, soggetti ancora alla rupara bianca, che se scioperano mandano in vacca tutto l'agrobusiness. L'abbiamo visto con i lavoratori della logistica, in cui in quell'immenso polmone logistico che va dal centro Italia al nord. L'abbiamo vista anche nelle lotte dei cosiddetti richiedenti asilo, come Cone. Questi tre aspetti: senza il mutuo appoggio non si resiste un giorno più del padrone e non si creano quei rapporti sociali che permettono poi da una lotta particolare di esondare nella società, e penso che questo abbia degli effetti cascata dappertutto come primo elemento e come mutuo appoggio. e la dimensione comunitaria. Nel momento in cui si mette in discussione questo ordine esistente, una volta mi ricordo c'era un vecchio opuscolo di un gruppo comunista libertario francese che parlava di rapporti comunisti della lotta, cioè all'interno delle lotte si creano delle relazioni che rimangono come un sedimento per tutta l'esistenza, ma in quel momento trasformano la tipologia delle relazioni, e questo lo vediamo anche nelle lotte di tipo classico. E il terzo, la rottura. Perché rottura? Non tanto, secondo me, perché c'è una volontà, tranne di alcune componenti politiche all'interno di queste lotte, di rompere, ma perché 10 anni di crisi hanno completamente annichilito, diciamo così, i margini di recupero e le possibilità di soddisfacimento anche delle richieste più banali. Tanto che assistiamo a un fenomeno per cui anche quando il capitale decide di disinvestire perché l'intensità di una lotta è tale, penso alla ZAD, no? O forse quella Valsusa, perché non è più strategico, perché alla fine è troppo grande, così. Comunque quella sedimentazione di organizzazioni, relazioni, esperienze la vuole cancellare col terrore più totale. E quindi questi erano tre elementi. Mi rilascio al discorso della Catalogna, no? Nel senso che quello che è stato definito l'autunno catalano, e come premessa dico che non è stato tanto un discorso, un'attenzione legata a un amore particolare per l'indipendentismo, no? Perché secondo me poi gli insorti, come dire, si rifanno alla configurazione che hanno a disposizione, no? Nel Medioevo avevamo il millenarismo cristiano, adesso in alcune zone abbiamo anche uno spirito indipendentista che ha comunque una sua storia fatta di resistenza a una delle dittature più feroci d'Europa, esperienze che hanno anche praticato nel passato, anche abbastanza recente, la lotta armata e quant'altro. Ma diciamo così, siamo trovati di fronte a un fenomeno. Io adesso faccio un po', come dire, dismetto i piani delle empatie e cerco di avere un'analisi, mi fa schifo il termine, oggettiva. All'interno di 2 mesi quello che era un corpo sociale assolutamente eterogeneo, soprattutto per il tipo di repressione che ha subito nel momento in cui chiedeva quello che dovrebbe essere nella loro, diciamo così, configurazione di lavoro, parlo dello Stato, della rappresentanza politica statale, una cosa banale, esprimersi attraverso un referendum consultivo sulle sorti del proprio destino, è entrata in cortocircuito. E in quei mesi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto componenti sociali eterogenee e impossibilitate a incontrarsi all'interno di quello che è la vita quotidiana. Anche componenti che erano considerate, tra virgolette, da chi ha un impianto marxista piuttosto vecchio, aristocrazia operaia. Io penso agli stivatori, che fanno più o meno lo stesso lavoro di Barcellona, che quando sono state inviate le truppe di occupazione in Catalogna si sono rifiutati di sbarcare le truppe di occupazione, prendendo praticamente alla fame. Tra l'altro la GNV, una nostra, tra virgolette, nostra compagnia di navigazione, si è prestata a questa cosa. Penso ai Vigili del Fuoco, che come in tutta Europa, se non vi è militarizzazione, che hanno protetto le persone che andavano in quel momento a votare in questi seggi. Penso a tutte le associazioni, anche di familiari, che si sono sviluppate. Per non dire, mi faccio a quello che diceva Maurizio, cioè organizzazione sindacale, lotta, comunità. I 2 scioperi generali che sono stati fatti in Catalogna e in generale tutte le mobilitazioni hanno un dato: la quantità di persone che sono state all'interno di questo processo hanno travalicato i limiti e i perimetri di quello che era il consenso, la base di quello che era l'indipendentismo, anche nelle sue funzioni sindacali. Gli scioperi generali, partendo da una pratica che si è diffusa dai picheteros e che è giunta fino a qua, del blocco, cioè non essendoci più i grandi e strutturati concentramenti industriali, ma c'è questa metropoli che pompa sangue facendo affluire le persone al suo interno, bloccando le arterie delle strade principali, ha messo in crisi per 2 giorni e lo sciopero è stato dichiarato non dalle grandi centrali sindacali spagnole, ma da esperienze conflittuali di base, assolutamente minoranza di una minoranza. Questi sono stati gli scioperi più riusciti. Perché? Perché dietro c'era un movimento, perché c'era una comunità. Basta pensare a tutte le organizzazioni, scusate, basta pensare a tutte le organizzazioni territoriali che, rifaccio il discorso che faceva Pepi, hanno recuperato quella, la traduzione barriale del barcellonese, comunque catalana, che risale a quella che è la guerra civile spagnola, in cui venivano requisite le case e venivano organizzati i servizi per la popolazione. Quindi questo è sembrato interessante. Cosa è mancato, diciamo così, un po' quello che diceva Julien, un pensiero strategico, cioè come materialmente nel momento in cui dichiariamo un'indipendenza, quindi uno sganciamento da uno Stato, possiamo mettere in piedi materialmente quel tipo di sganciamento nel momento in cui si ha il picco? E questa è una cosa su cui riflettere. Quindi, in sintesi, la cosa interessante è stato, senz'altro ha rivelato a tutti cos'è uno Stato, e non è una cosa da poco, perché il vero volto dell'Unione Europea, diciamo così, ai barcellonesi e catalani stessi è stata svelata dalla repressione spagnola. I barcellonesi erano euroentusiasti, sono diventati euroscettici proprio perché hanno visto che l'Unione Europea è diventato quel mostro che ha acquisito tutto il retaggio peggiore dello Stato spagnolo, giustificando la monarchia, l'influenza del cattolicesimo e di tutto quel carrozzone di interessi che era tenuto in piedi da un ciclo di accumulazione assolutamente drogato. E questo è un dato molto importante. Come dicevo prima, il fatto che abbiamo visto come può strutturarsi una lotta in un contesto metropolitano, ok, e rimettere in gioco gli attori che normalmente non sono eterogenei all'interno della società, che si mettono insieme non per quella cosa che diceva giustamente lui, la convergenza delle lotte, come se ci fosse qualcuno più intelligente di noi che a tavolino stabilisse che un soggetto immediatamente, come dire, può dare una spinta. No, nella praticalità, nella pratica delle lotte quotidiane, dell'organizzare la lotta, la vita quotidiana, così, è mancato il discorso della prospettiva, è mancata anche la solidarietà da parte nostra. Perché, come dire, e questa è una delle ragioni per cui curare un libro, proporle, curarlo, cioè far uscire anche se ex post, e visto che le questioni sono ancora vive, dalla congiura del silenzio e della disinformazione, un'esperienza che può insegnarci. Io concludo, se ho ancora un minuto, dicendo che lui è corresponsabile dell'interesse di Alessi, perché leggendo il suo libro, che dovete leggere tutti, anche se in francese, imparate il francese per leggere il libro di Alessi, che è una meravigliosa storia di Marsiglia, lui dice così, ma vero, ha insegnato che fino al 1600 Genova, Barcellona, Marsiglia parlavano la stessa lingua. Prima della formazione dello Stato, ok, vi era, diciamo così, la popolazione che viveva sulla costa, che trafficava in commercio, sì, e questa è una cosa che è molto interessante proprio su uno dei discorsi, nel senso riprendere quel tipo di storia che ci ha visto legati ancora prima della formazione dello Stato e di tutte le conseguenze nefaste che ha avuto la statalizzazione del movimento operaio. Guarda caso, nel momento in cui le lotte vengono fuori come un fiume carsico e ci riappropriamo di questa memoria quasi millenaria, okay, che ha visto persone diverse in contesti diversi, diciamo così, lottare contro lo stesso nemico.
Per non sforare il tempo, che è abbastanza limitato, direi se ci sono un paio di domande da parte del pubblico, di manifestarle, chiedere, eccetera. Se qualcuno ha una domanda, insomma, un paio di domande, abbiamo il tempo anche di accoglierle e rispondere, proprio per questione di tempo.
Buongiorno, grazie a tutti. Volevo solo chiedere una cosa che mi sembra abbastanza importante, che quando si è parlato di strategia, di comunità, questo palco è unico dei maschi. Abbiamo avuto, ma non lo parlo su una questione proprio femminista, lo parlo sulla questione che Giulia ha parlato sulla strategia, perché comunque ha avuto dei grandi drammi il ritorno in forza di violazione di donne in mezzo al nostro campo, e come mai questo non viene più discusso, non viene più all'aria, per sapere questi nuovi rapporti che dobbiamo proprio fare muoversi, non solo sul tutto insieme, però sul tutto differente.
Noi abbiamo provato, però ha ragione, sono d'accordissimo, questo palco al maschile è pessimo, però abbiamo provato a ragionare in questi giorni a questo palco, non solo come in questo momento, ma ieri c'è stato tutto l'intervento di Eddie, ad esempio, appena tornata da Rojava, dopo ci sarà Ezer, che è una compagna curda, eccetera. Quindi noi abbiamo provato a ragionarlo nell'insieme delle iniziative. Dopodiché il problema che hai posto, assolutamente sì.
Sì, io a mo' di sintesi già prima pensavo di dire una cosa. In realtà tutte queste lotte di cui abbiamo parlato stanno creando nuove forme di internazionalismo, che non sono più quelle del passato legate ai partiti, alle internazionali, ai sindacati, eccetera, ma di nuovo un internazionalismo del basso, di lotte che si riconoscono tra di loro, di militanti che si riconoscono tra di loro. E poiché proprio Eddie ieri ha citato una militante caduta nel Rojava nei mesi scorsi, Anna Campbell, che era stata tanto presente nella ZAD quanto in altre cose, vi chiederei tutti di dedicare l'ultimo applauso ad Anna Campbell. Qui finiamo, domani mattina a mezzogiorno ci sarà una presentazione di, ancora si parlerà del libro di Serge, ma soprattutto si parlerà di repressione attraverso le esperienze del Prison Break Project e dell'associazione Bianca Guidetti Serra e dell'associazione per la difesa della libertà d'espressione, e in quel contesto magari possiamo ancora parlare di quel grosso bastone di cui parlavo prima, che lo Stato nazionale impugna. Grazie a tutti.
E adesso vi invito veramente a rimanere, perché nella presentazione del libro di Ezer, ma soprattutto nel suo libro, seppure è scritto come un libro che parte da lei, io credo che ci siano tutte le questioni che ci siamo posti del movimento rivoluzionario.